Siamo giunti al sesto giorno della novena in preparazione alla festa di San Paolo della Croce, il 19 ottobre. Stiamo vedendo gli otto pensieri malvagi, secondo la dottrina di Evagrio Pontico, come questi otto pensieri si incarnano nella vita e nella spiritualità di San Paolo della Croce. Quali consigli San Paolo della Croce, quale grande direttore spirituale era, dispensava ai suoi figli spirituali? Oggi affrontiamo un pensiero abbastanza insolito, perché abbiamo visto come molti di questi pensieri di Evagrio Pontico coincidono con i sette vizi capitali. Oggi forse per molti sarà una novità sentir parlare della tristezza come pensiero malvagio, come vizio. La tristezza è una delle novità più significative della trattazione di questo padre che si chiama Evagrio Pontico. Non compare infatti tra le file delle sette vizi capitali e presenta caratteristiche differenti da tutti gli altri pensieri. A differenza, ad esempio, della gola, della lussuria, dell'avarizia, non è collegato ad alcun tipo di dispiacere, anzi, ad alcun tipo di piacere, anzi, la tristezza gode del dispiacere altrui, del dispiacere proprio. Possiede una forza autodistruttiva di paurosa potenza. E nonostante sia qualcosa di evidentemente brutto, sembra assurdo, ma la tristezza è molto diffusa, è tanto diffusa. La nostra epoca, anzi, esalta la tristezza, apprezza i comportamenti malinconici, i comportamenti nichilisti, i comportamenti distruttivi ed invita a fare di questa piega infantile del nostro essere un punto di forza, addirittura un punto del carattere. Ho scoperto che le persone credono molto di più alla tristezza che alla gioia. Sembra quasi che la gioia sia un discorso da preti, sembra che la gioia sia un discorso sdolcinato da trasmissione radiofonica. Arrivano certe persone, certi tizi che parlano male, bucano questi personaggi, appaiono in TV e tutti gli vanno dietro. La tristezza vende tanto. C'è un fenomeno inquietante che ricorda un qualcosa di simile ai buchi neri, no? Questi oggetti spaziali che risucchiano la materia. Bene, ecco, il male fa lo stesso, ha questo potere, la tristezza. Quanti giovani, quante persone catturati dal nero, affascinati dall'infelicità, da parole nere che entrano nel cuore e fanno vedere tutto scuro. C'è nell'uomo una vulnerabilità al ruolo della vittima. Molti giovani si impantanano dentro pensieri neri, guardano questi film tristissimi che tirano tantissimo, le canzoni tristi, i personaggi tristi che poi puntualmente finiscono in modo tragico la loro vita e non può essere altrimenti. Mercanti di tristezza ovunque. Ecco, questo è un lavoro oscuro, che è fatto, messo in atto, operato dal tentatore per mandare fuori mira gli uomini, per distrarre dalla vera vocazione primaria e fondamentale. Qual è la prima e fondamentale vocazione? Prima di ogni altra vocazione, prima della vocazione al matrimonio, al sacerdozio, a qualsiasi altro tipo di vocazione, c'è una prima, primaria, fondamentale vocazione. E questa vocazione è la vocazione ad amare la vita. E di conseguenza, amando la vita, ad amare colui che della vita è creatore, amare Dio e la propria vita. Ecco, siamo bombardati dal nero. Noi sappiamo come funziona un po' la legge dello share, no? Quando l'audience va giù, improvvisamente, per tirarlo su bisogna inserire tanta cronaca nera e subito l'audience sale. Ecco, pensate, accendete la televisione, guardate questi porta a porta, non infiniti, sui fatti di cronaca, sui delitti, chi l'ha visto, blu notte, profondo nero, storie nere, la scena del crimine con la criminologa, con l'abruzzone, poi il nero, la cronaca nera, il male, e poi ci vai su Sky, guardi, c'è Fox Crime, stanno tutti i canali sul crimine, Criminal Minds, CSI, NCIS, Bones, Dexter, The Blacklist, Profiling, Quarto Grado, RIS, Bones, c'è una marea, poi faccio una lista e sapete più di me, e tu vivi il crimine. Tutto questo gioca su una parola di rovina, facendo delle telegiornali e un bombardamento. L'infelicità. E tu ti ritrovi che in fondo la tristezza ti autorizza a cosa? A consolarti. Perché la comunicazione mondiale sottolinea molto questo tipo di messaggi nei film e nella musica? Perché vanno sempre in moda le star più strambe o quelle più trasgressive? perché questo porta a svuotare il cuore umano e rende il cuore di una persona un cuore famelico, rende la persona un consumatore da paura, si direbbe a Roma. Diventi bisognoso di compensazioni. Ti senti triste? Allora, ecco, hai bisogno di mangiare, devi consolarti, riempiti di qualcosa. Ti senti solo? Devi accompagnarti con qualcuno. Poi che importa se questo qualcuno è una persona che oggi c'è, domani non c'è, poi domani me ne prendo un'altra. Hai il diritto a comprarti un paio di scarpe, hai diritto a giocare, diritto a consumare, diritto a comprare quello che vuoi. Anche i figli oggi si comprano. Tu vai qui, si vedi, sapete, sono questi siti, tu vai là e scegli come lo vuoi. Consumatori sulla base del fatto che si allarga dentro di te un vuoto sempre più grande, il vuoto di non essere centrato su ciò che è vita. Quante parole di morte che noi ascoltiamo, quante parole velenose. Se non pensi, ti disabitui a chiederti qual è il senso della tua vita. Non pensi più, hai tante consolazioni, non ti fai più domande fondamentali della vita, perché in fondo ti accontenti delle piccole cose, di queste consolazioni continue che tu cerchi continuamente, ma ti riempiono un po', ma ti allargano il desiderio di riempirti ancora di più, non ti saziano mai. Ricordate quello che facevano gli antichi romani per dominare il popolo? C'era quella cosa che facevano, gli davano al popolo per accontentarlo, per acquietarlo, per farlo star buono, panem et circenses, cioè cibo e giochi, stavano a posto, nessuno si lamentava, accettavano tutto, diventavano manipolabili. Oggi accendi la TV e ci sta MasterChef, c'è Hell's Kitchen, le sto dicendo tutte oggi, la prova del cuoco, poi sono gli spettacolini, le serie, le fiction, cosa ti piace? Qualsiasi cosa ti piace, c'è la fiction apposta, c'è tutto per... È tutto fatto apposta su misura, su dei tuoi desideri, di quello che ti piace, quindi fiction, web series, sì, tu puoi anche sceglierti quello che vedi su YouTube, vai sui canali, ti scegli quello che ti piace. Poi che fai? Esci fuori casa e dove trascorri il tempo, il weekend, magari che stai in città, e parlo soprattutto per le grandi città, io sono di Roma, tu esci il sabato, la domenica, dove vai? Al centro commerciale. E lì è un continuo bombardamento ancora. Ecco. Mi ricordo una frase spettacolare, bellissima, di un filosofo danese, Søren Kierkegaard, che diceva: la nave è ormai in preda al cuoco di bordo e ciò che trasmette al microfono del comandante non è più la rotta, ma ciò che mangeremo domani. Ecco, il mondo ci vuole tristi per poterci manipolare, il demonio ci vuole tristi per poterci gettare nella paura e poterci togliere la bellezza della vita, del senso della vita. La bellezza di Dio che ci apre orizzonti nuovi, belli. Ecco, le persone che coltivano le proprie tristezze diventano talmente ripiegate su se stesse da essere totalmente indifferenti al dolore altrui. La tristezza rende il cuore freddo, duro, una pietra, e concentrandosi sui propri problemi, piano piano scompaiono quelli degli altri dall'orizzonte. Si diventa egoistici, si chiude in se stessi, si spegne sempre più la fiamma della carità, l'amore vero. La tristezza spegne l'amore, il culto dei torti subiti rende impraticabile i sentieri dell'amore. Le radici di questo ospite nero dell'anima, la tristezza, sono la frustrazione di un desiderio oppure la frustrazione di un possesso. È questo che genera generalmente la tristezza. Un'altra causa della tristezza è l'abbattimento davanti ai no della vita. Quante persone che davanti ai no si intristiscono. La superbia, questa che chiamavano i padri, questa filautia, questo amore distorto di sé per cui si è sempre al centro, no? Qualcuno mi contraddice e io mi intristisco perché l'altro non può avere ragione, e poi si mischia altri vizi, la superbia ad esempio. Si basa su un rapporto, la tristezza si basa sempre su un rapporto distorto del tempo, con il tempo. Infatti il triste o rimpiange il passato, ah come si stava bene, quanto stavo bene a quell'età, quanto stavo bene... Oppure pensa ad un futuro e si crogiola in un futuro irraggiungibile e il fatto che mentalmente pensa che è impossibile da raggiungere, questo gli provoca tristezza e frustrazione. Ecco, la tristezza gioca sulle ipotesi, gioca sugli impianti, gioca sulle proiezioni. Ecco, mentre l'ira, abbiamo visto ieri, è velocissima, arriva subito, mentre la lussuria è istantanea, arriva subito, la tristezza è lenta. La tristezza mette una faccina triste in fondo a ogni frase, ogni giorno, ogni cosa, piano piano, e poi ti logora, ti logora. San Paolo Apostolo, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 7, distingue due tipi di tristezza. Dice: c'è una tristezza secondo Dio che produce il pentimento ed una tristezza che produce la morte. Ecco, cos'è questa tristezza di cui parla San Paolo Apostolo? È questa tristezza secondo Dio. È ad esempio quella che segue il peccato. Uno commette un peccato, sa che deve aver sbagliato, subito arriva la tristezza, ma quella tristezza mi porta al pentimento, mi porta a dire che non la voglio, io desidero, io non sono nato per questo, non sono nato per essere triste, non sono nato, io sono nato per godere di una gioia piena che il Signore mi ha fatto, la grazia mi dà gioia, io sono nato per questo, non per la tristezza. Ecco che diventa positiva quella tristezza, mi risveglia. Ma c'è, ecco, poi l'altra tristezza è quella invece di cui stavamo parlando fino adesso, quella triste, quella nera, quella che non viene da Dio, quella che ti chiude in te stesso, quella che aumenta questo ego, questo chiudersi in se stessi. Il contrario della tristezza è la gioia, e la gioia è un dono, la gioia vera, la gioia duratura. Ecco, questa gioia, la gioia della grazia di Dio, è una gioia che si acquista quando si è alla presenza di Dio, quando ci si abbandona a Lui, quando si conquista una certa intimità con Dio. Scriveva San Paolo della Croce ad una sua figlia spirituale, scriveva: quando l'assale la malinconia, ponga in pratica ciò che dice lo Spirito Santo. Qualcuno tra voi è triste? Preghi. L'orazione è il rimedio alla malinconia. La preghiera, l'intimità con Dio, è questo il rimedio alla malinconia. Altro rimedio è invece un sano senso di realtà, è quella realtà che sa sdrammatizzare. Ad esempio, il triste generalmente è una persona pesante, il triste è uno che è sempre ripiegato su se stesso, lo vedi già anche di connotati, sono sempre un po' respingenti, lo vedi una persona triste, non è immediatamente non tiene piacere di avvicinarla, la vede che è chiusa lì nel suo dolore, non sa ridere perché il triste assolutizza i suoi dolori. Invece ci vuole un sano realismo di chissà che quel dolore lì non è per sempre, che arriveranno momenti migliori. Bisogna saper attendere, bisogna saper sperare, bisogna saper coltivare questo dono, la speranza. C'è San Paolo della Croce che scrive a Francesco Appiani, Antonio Francesco Appiani, dice queste parole, dice a quest'uomo: viva dunque con il cuore sollevato in Dio, non lo lasci opprimere dalle tristezze e si assicuri che verrà un giorno di sole assai caldo che farà dileguare queste nebbie. Lasciamoci guidare da Dio e non temiamo. Ecco, essere in Cristo. Essere in Cristo è il segreto del combattimento contro la tristezza, è guardare le cose dalla sua prospettiva, dalla prospettiva di Dio, con realismo, è guardare le cose con distacco e pensare che tutto, anche ciò che apparentemente ci sembra una perdita, se è vissuto in Dio diventa grazia, diventa motivo di crescita, diventa trampolino verso una gioia più grande.